Cioè, questo testo, ho cercato di mostrare le radici del passato, diventa anche radice per l'annuncio futuro che ci concerne anche noi. E quindi vorrei cercare di evocare essenzialmente la dimensione del banchetto nel Nuovo Testamento. Sarà comunque un tema che voi riprenderete, però faccio soltanto qualche accenno brevissimo. Gesù ha spesso evocato il regno di Dio sotto la forma di un banchetto. Le sue parabole evocano molto spesso questa dimensione. Quello che è significativo nei banchetti di cui Gesù parla è che si tratta quasi sempre di un banchetto di nozze per le nozze del figlio. Evidentemente noi pensiamo al figlio, il figlio di Dio, insomma, questa quella persona che diventerà poi la seconda persona della Trinità. Quindi nella visione di Gesù il banchetto è il luogo dove il figlio riceve praticamente la sposa. Allora, quello che vorrei sottolineare è che evidentemente questo va molto al di là di quello che dice l'Antico Testamento, che è strettamente monoteista, cioè c'è un solo Dio, che per noi c'è un solo Dio, però sono tre persone, quindi c'è sempre il problema. Però quello che volevo sottolineare è che l'evocazione di qualcuno accanto a Dio non è completamente nuovo nel Nuovo Testamento, cioè ci sono delle radici nell'Antico Testamento. Penso in particolare a un testo dei Proverbi, al capitolo 9, in cui si parla della sapienza. E questa sapienza dice di se stesso: dall'eternità sono stata acquisita, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando Dio fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui, come un bambino ed ero la sua delizia ogni giorno. Giocavo davanti a lui a ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Ho fatto una piccola variazione rispetto al testo della CEI, traduce solitamente io ero con lui come un architetto, però verosimilmente il testo biblico significa piuttosto che architetto un bambino che gioca. Cioè l'idea di un banchetto di Dio per suo figlio non mi sembra così lontano dall'idea che Dio si prepara un banchetto per la sapienza, che è come un bambino che gioca davanti a lui. Però quello che nel Nuovo Testamento viene evocato con il banchetto, il regno di Dio, appare quasi sempre nel Nuovo Testamento come il luogo di un ammonimento molto forte. C'è il rischio di rifiutare l'invito, come nella parabola degli invitati alle nozze, che poi dicono: ah, io ho preso le pecore, mi sono sposato, non posso venire, provocando l'ira del padrone. Poi c'è il rischio di non essere pronti per il momento in cui il banchetto sarà preparato, come nella parabola delle vergini in Matteo 25, in cui cinque vergini possono entrare e poi gli altri cinque rimangono fuori. Oppure ancora questo rischio di non essere pronti appare nella parabola di Luca 12, versetto 35 e seguenti, quando il Signore invita ad essere pronti perché non si sa quando tornerà. E allora, se ritorna e i suoi servi non sono al loro lavoro, sarà un disastro. Invece, se sono pronti ad accoglierlo, lo accolgono subito, allora avviene uno stupendo rovesciamento. Cioè è il Signore stesso che si vestirà e che servirà i suoi servitori a tavola, operando questo rovesciamento che è abbastanza simile al rovesciamento di cui ho parlato, di questo Dio che dà da mangiare al suo popolo la parte riservata a Dio, e lui si prende su di sé le sofferenze e le malattie dell'uomo. Questo rovesciamento di Dio, questo rovesciamento anche del pasto, mi sembra essere come una specie di sovrapposizione di due pasti che possono essere da una parte le nozze di Cana, in cui Gesù moltiplica il vino, con la lavanda dei piedi, in cui Gesù da Signore si fa servo e in cui i discepoli diventano praticamente l'immagine di Dio. Ci sono ancora due altre realtà che vorrei evocare dal Nuovo Testamento. Il primo che troviamo nell'Apocalisse ed è il gesto dell'asciugare le lacrime dai volti. Questo appare due volte nell'Apocalisse. Al capitolo 7 Dio asciuga le lacrime di quelli che provengono dalla grande tribolazione. Cioè lì viene descritto quello che Dio fa oggi nei confronti di quelli che sono perseguitati. Non li libera dalla liberazione, ma asciuga loro gli occhi, le lacrime dagli occhi. Cioè gli sta di vicino, li accompagna. È ciò che Dio fa con i perseguitati. Come dice il capitolo 7, versetto 16, non avranno più fame, né avranno più sete, non li colpirà il sole, né arsura alcuna, perché l'agnello che sta al mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E poi al capitolo 21 dell'Apocalisse si vede Dio di nuovo che asciuga le lacrime degli uomini e diventa praticamente l'attività costante di Dio nella Gerusalemme celeste, perché Dio vive sempre in mezzo al suo popolo, il suo popolo sta in mezzo ai suoi popoli e tutti i suoi popoli sono quelli ai quali Dio asciuga le lacrime. In fin dei conti, il banchetto messianico annunciato da Isaia permette a Giovanni di mettere in rilievo il volto decisivamente materno di Dio. E poi il secondo atto, il secondo elemento del Nuovo Testamento che vorrei evocare è evidentemente il pasto che sta al cuore della vita cristiana, cioè l'Eucaristia. L'Eucaristia è davvero il compimento sacramentale del banchetto messianico annunciato in Isaia 25. Come nel testo che ci ha occupato, che ho detto che è come il precipitato delle tre parti dell'Antico Testamento, la Torah, i profeti e gli scritti, l'Eucaristia, attraverso la dimensione del memoriale, permette di unire le tre dimensioni del tempo, il passato, il presente e il futuro. Cioè il memoriale non è soltanto un esercizio di memoria, si ricorda che qualcosa è avvenuto, ma è un atto attraverso il quale quello che viene evocato è come reso presente. Ora voi sapete che l'Eucaristia è il luogo dove si fa memoria e si ricorda l'evento centrale dell'Antico Testamento, l'Esodo, è il luogo dove si evoca l'evento centrale del Nuovo Testamento, l'evento pasquale, che viene reso presente, e poi l'Eucaristia e Zicaron, è il luogo in cui si ricorda, ma non soltanto come evento del passato, ma si ricorda del futuro. Come dice la liturgia orientale, al momento della celebrazione eucaristica, dove si fa la memoria degli eventi ricordati, si dice memori del precetto del Salvatore, di tutto ciò che è stato compiuto per noi, della croce, della sepoltura, della risurrezione al terzo giorno, dell'ascensione al cielo e della sua presenza alla destra di Dio e della seconda e gloriosa venuta, gli stessi doni da te ricevuti, a te offriamo in tutto e per tutto. Cioè l'Eucaristia è il luogo dove si fa memoria dell'esodo, della croce e risurrezione di Gesù e del ritorno del Signore e della sua gloria. Però di questo probabilmente parlerete ancora nei banchetti del Nuovo Testamento. Grazie per il vostro ascolto, scusate la lunga.
C'è un'espressione che mi sembra estremamente interessante e molto probabilmente trascurata. I miei morti risorgeranno e gli altri no. L'inferno è semplicemente la scomparsa dei morti che non aderiscono, diciamo così, a Dio. È un'interpretazione che può essere accettabile.
No, certamente è un'interpretazione giusta e vera. Cioè l'Antico Testamento, a parte qualche eccezione di cui non sono sicurissimo, ma non concepisce l'inferno come noi lo concepiamo, come un luogo di supplizio, eccetera. Questo magari appare al tempo dei Maccabei, semmai, quando si parla della risurrezione dei giusti e poi della risurrezione dei cattivi per i tormenti, ma se no, cioè, non appare affatto. Quello che vorrei aggiungere, cioè certamente Isaia parla dei miei morti o i tuoi cadaveri, cioè i tuoi morti e i miei cadaveri, quindi con un possesso molto forte da parte di Dio. Questo è a livello dell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento il compimento di questo è che Dio fa di tutti i miei morti. Cioè, non si dice più Dio è il suo popolo, ma Dio è i suoi popoli. Tutti i popoli diventano il suo popolo. Questa è la meraviglia del Nuovo Testamento, che fa paura alla Chiesa, perché alle autorità ecclesiastiche, perché non si può più maneggiare l'argomento dell'inferno per far camminare diritto la gente. Cioè, Dio promette la salvezza per tutti i peccatori, e questo per me rimane una gioiosa notizia che non crea lassismo, come si dice sempre. Tante volte ho sentito dire: ma allora se Dio salva tutti posso fare quel che voglio. Cioè, chi dice questo manifesta di non aver capito quel che si dice. Cioè, è come se un bambino che capisse che suo padre lo ama, dice: guarda, già che Dio mi ama, gli posso dare dei calci nel sedere. Cioè, mi sembra che sia veramente un pensiero perverso. Cioè, se siamo degli uomini o delle donne che hanno un po' di testa, se scopro che sono amato, non mi viene l'idea di dare una sberla a chi mi ama. Cercherò di amarlo. Se Dio ama tutti, quando si prende coscienza che si è amati, questo crea una situazione di fare l'amore anche per loro, di creare situazioni di amore. Invece se brandisco lo spavento, creo la paura e la paura crea la violenza.
Io volevo ritornare al testo di Isaia 25 e al versetto che si riferisce al velo. Io questo versetto mi permetto di interpretarlo in un certo modo. Io ho letto attentamente il commento di Mello, ovviamente dava per scontato Attinger, però è bene anche dirlo. Mello, dopo aver riferito questa interpretazione prevalente nella tradizione ebraica, dice: generalmente io sono d'accordo con i rabbini, in questo caso no. Nel prendere le distanze con l'interpretazione del banchetto, nel senso della strage, e quindi il banchetto gioioso. Ecco, allora, sempre con l'ottica del banchetto gioioso, il velo mi sento di interpretarlo, mi sento proprio, ci ho pensato, ci ho meditato e ho trovato una soluzione, non so se è estemporanea, probabilmente, chi lo sa, volevo sentire anche il parere di Daniel. Il velo io l'ho inteso come il tentativo, che è frequente e documentato nella Bibbia, da parte dei peccatori di nascondere il peccato. Ce l'abbiamo in Adamo ed Eva, ma poi anche quando si parla del peccato si dice che i peccatori tendono insidie di nascosto verso il prossimo. Ecco, abbiamo letto questa mattina sette dei Proverbi, il primo capitolo, che, con tanti riferimenti a questo essere nascosto, ecco, del peccatore. Allora, uno si aspetterebbe che Dio, alla fine, smascheri i peccatori. Questo avviene nel giudizio. Nel giudizio smaschera, toglie il velo ai peccatori per condannarli, per punirli. Qui, invece, guarda caso, il velo, si toglie il velo per che cosa? Non per smascherare e condannare, si toglie il velo per detergere le lacrime, per permettere a Dio di asciugare le lacrime. Io credo che sia a potenza questa, chiamiamola suggestione, intuizione, questo accostamento veramente fa capire la profondità di quello che si diceva prima, promessa dell'apertura di Dio alla salvezza universale.
Cioè, questa è la forza delle immagini bibliche. Cioè, dal momento in cui si parla di immagine, l'immagine è sempre suscettibile di diverse interpretazioni. E credo che questo faccia parte appunto della parola di Dio. Cioè, Dio ha detto una parola, ha parlato di velo, io ne comprendo due, io vedo un velo di lutto, lei vede un velo che nasconde il peccato con cui si asciugano le lacrime, qualcun altro vede che è il velo che nasconde la comprensione e la visione di Dio. Io credo che non si possa escludere un'interpretazione rispetto all'altra. A me piace invece appunto di poter aggiungere un'interpretazione all'altra. E quindi io accolgo questa interpretazione come una suggestione molto, cioè molto significativa, tanto più che effettivamente mi presenta un'immagine di Dio che corrisponde a quel Dio che mi sembra annunciato da questo banchetto messianico. Grazie.
Il velo potrebbe essere anche il velo che rende ciechi rispetto a una visione diretta del Signore. Mi viene in mente Mosè davanti al rovetto ardente, non si dice specificatamente che aveva un velo, ma che comunque si copre gli occhi per non vedere. E spesso nella Bibbia c'è questa immagine del velato rispetto a una visione beatifica, a una visione diretta di Dio. Anche questa potrebbe essere quindi un'interpretazione.
Cioè, effettivamente questa è un'interpretazione abbastanza spesso difesa. In cui si fa il paragone con il velo di cui parla Paolo, quando il velo copre il volto dei giudei quando leggono l'Antico Testamento, perché non si aprono alla rivelazione di Cristo. Quindi, cioè, io credo che si possano ritenere tutte e tre le interpretazioni come possibili interpretazioni.
Chiudiamo il nostro incontro. Grazie.